Ringrazio Gianni anche tutto per una cosa. A me è già capitato, nel libro è stato tradotto in italiano, di partecipare, diciamo, a un simposio dove si parlava dell'idea di Rawls di giustizia, e i relatori, un amico se l'è cavata dicendo: non ho ancora finito di leggere il libro, che è corposo. E gli altri due hanno messo tutto il discorso nel rapporto con Rawls, eccetera. Cosa che alla platea, voglio dire, o con gli aristotelici, figurarsi se la gente si scaldava per il rapporto con gli aristotelici da questo punto di vista. Ringrazio Gianni per aver fatto questo sforzo di darci qualche chiave semplice per interpretare un libro che è scritto in maniera semplice e invece difficile.
No, è difficile.
È difficile, non solo per il metodo delle finestre, ma proprio per il tipo di argomentazione. Dico soltanto una cosa che proprio riflette anche la nostra fase, un percorso. Quanto spaesamento ci deriva dal fatto di vivere società che pensiamo in maniera generica multietniche o interetniche, ecco, non faccio distinzioni troppo precise, e di renderci conto alla fine che viviamo in ghetti accostati che interagiscono tra loro senza capirsi. E come da questo punto di vista sia, e questo credo sia almeno per me, ecco, il grande contributo di Rawls è di: guardate, quest'uso della ragione, questo grande deposito dell'illuminismo ci serve un sacco, proprio nella vita concreta, proprio perché senza questo tipo di conoscenza non si riesce davvero ad interagire. Credo che sia fondamentale il pensare, il ripensare un pensiero economico, ecco, da questo punto di vista, non è soltanto essere puntuali rispetto alla situazione, e dare davvero un percorso, ecco perché il metodo, senza nascondere le difficoltà. Ecco, e credo che abbiamo senz'altro l'opportunità di fare un buon dibattito tra di noi. Roberto,
voglio domande anch'io.
Sì, puoi fare tutto quello che vuoi, anche soffiarti il naso. Quindi.
Ci sono delle cose sconvenienti. Vabbè, apro il dibattito subito perché volevo cercare qualcosa, chiedere chiarimenti. Dunque, la prima cosa è che questo libro secondo me è bellissimo, perché questo titolo, L'idea di giustizia, a me sembra che, lo dico per dire un paradosso, corrisponda proprio all'idea platonica. Noi spesso leggiamo Platone, no? Pensando che l'idea, prendo il caso anche proprio dell'idea di giustizia, sia una roba che sta lì nell'iperurario, alla quale ci dobbiamo adeguare come perfezione. Invece, al contrario, se andiamo per leggere Platone, per esempio la Repubblica, dove proprio viene costruita l'idea di giustizia, che cosa si fa? Attraverso il dialogo si comincia a parlare, a vedere più o meno, no? Ma tu cosa pensi di qui, di lì? Ci si stringe, si arriva, il metodo, la via, la strada, no? Si va verso un'idea di giustizia che alla fine non si definisce, perché quello che conta è proprio la strada che le persone in dialogo percorrono. Questo è quello che conta. E qui mi sembra che Sen costruisca questa idea platonica di giustizia in questo modo. Da questo punto di vista l'ho trovato molto bello. Ecco. La questione dei tre bambini, torno un attimo sui tre bambini, no? Sen riprende molte volte, ma alla fine del libro, verso la fine del libro, quando riprende l'ultima volta ad esempio, che cosa dice in sostanza? Dice: ma non è che non ci sia una soluzione, è che la soluzione va calata nell'estrema concretezza della realtà della situazione. Cioè, in una certa situazione io mi posso accorgere che il bimbo povero è davvero così povero che quell'oggetto può essere essenziale per la sua crescita. In un'altra situazione estremamente concreta mi posso rendere conto che davvero, a confronto degli altri due, il fatto che quella bambina abbia costruito con fatica e interesse il suo strumento è una cosa essenziale. In un'altra situazione ancora, ma estremamente concreta, mi posso rendere conto che il fatto che qualcuno sappia suonare può rendere contenta tutta una platea, un pubblico di persone. Allora, partendo dalle stesse esigenze, non si può dare una risposta astratta che parte da un'idea, una teoria appunto della giustizia, ma se andiamo a vedere la concretezza, la risposta la possiamo trovare. Ma la possiamo trovare più ci spingiamo nella concretezza delle esigenze delle persone, ma attenzione, non della persona in quanto individuo soprattutto, ma della persona in quanto in relazione con altre persone, della struttura relazionale che fa essere ciò che la persona è, perché la persona non è una cosa, la persona è un insieme di relazioni. Questo è un punto estremamente interessante a mio avviso. L'altra cosa che mi è interessato molto è l'esempio della vita, cioè il dialogo tra Krishna e Ayurveda, no? Perché questo sta alla base di giustizia indiana. Perché qual è il punto del contendere? Ayurveda è un grande guerriero, si sono separate due fazioni. Queste due fazioni, che appartengono originariamente alla stessa famiglia, queste due fazioni hanno due grandi, enormi eserciti, infiniti eserciti, e si contendono il dominio del mondo. Ayurveda, grande guerriero e condottiero, sta schierato da una parte precisa, di coloro ai quali il potere è stato usurpato, ed è assolutamente convinto che, guidando l'esercito, riuscirà a vincere la battaglia con il suo valore, la sua forza.
Ma sì.
Ecco, è assolutamente convinto che la sua posizione è giusta, è la posizione giusta, ma che questa battaglia condurrà al massacro di milioni di persone, molte delle quali lui stesso con le sue mani dovrà uccidere. Allora si chiede se questo sia giusto. Io sono in una posizione di giustizia, ma per ottenere questa forma di giustizia devo uccidere, massacrare milioni di persone. È giusto? E qui si svolge il dialogo con Krishna, che è il suo auriga, ma al tempo stesso un Dio. E Krishna lo convince che è essenziale compiere il proprio dovere, il dovere di giustizia, senza badare alle conseguenze. Ecco. Allora, a partire da questo ragionamento, si stabilisce un certo orientamento della giurisprudenza indiana, dell'idea di giustizia indù. Ma Sen si pone invece dal punto di vista del dubitante, di colui che dubita che sia opportuno attuare la giustizia al di là delle conseguenze che questo provoca. Si pone dal punto di vista del dubbio di Ayurveda. È giusto, per ottenere giustizia, massacrare le persone? E lascia aperta la questione. E questo è un punto di riflessione estremamente interessante. L'ultima cosa alla quale volevo accennare è la questione che sollevava Maggi dei media. A me veramente sembra un piccolo punto, non so se sei d'accordo, ma volevo chiedertelo, ma un piccolo punto di debolezza del testo, cioè il dialogo oggi, come tu dici giustamente, si svolge attraverso il linguaggio, ovviamente, è i mezzi di comunicazione, ma i mezzi di comunicazione non sono affatto neutrali. Ora, tutta la riflessione di Luhmann, per esempio, di Castell, no? Cioè tutta la riflessione anche di coloro della teoria critica, di coloro che hanno pensato la nostra società come una società spettacolare, una società dove abbiamo l'inversione concreta del vivente, diciamo, che viene comunicato, sembra il vivente che ti parla, in realtà è il morto, cioè ciò che è stato stabilito e oggettivato come tale che ti parla. Ecco. Allora, questa è una riflessione che io qui non ho trovato, probabilmente c'è in altri testi di sé, ma mi sembra una riflessione essenziale, cioè i media non sono neutrali e queste tecniche della comunicazione non sono dei nostri strumenti, sono ciò all'interno dei quali, è un ambiente nell'ambiente propriamente nel quale siamo immersi e viviamo, non sono cose di cui ci serviamo. Ecco, questo tipo di riflessione credo che ci debba essere, perché altrimenti si rischia un'ingenuità eccessiva, cioè che il dialogo possa avvenire senza mediazioni, ma quanto mai? Non è mai stato così, figuriamoci oggi. E queste mediazioni sono mediazioni di potere, di potere. E sono mediazioni di potere che passano anche attraverso le istituzioni. Ultima cosa, sempre che domando, come domanda. Ultima cosa, è vero che vengono prima le persone e quindi le istituzioni, ma se il processo di liberazione è un processo di conoscenza, il processo di conoscenza passa anche necessariamente attraverso le istituzioni, cioè c'è un circolo. Se io non ho una scolarizzazione adeguata, per dire, col cavo che io riesco ad avere quel processo di conoscenza che mi consente di comprendere lo sguardo dell'altro, per esempio. Ecco. Ci sono condizioni in cui questo è impossibile perché mancano le istituzioni che lo consentono, quindi c'è una struttura circolare di cui bisogna tenere conto.
Grazie Roberto, altri? Prego.
Non vorrei uscire dal tema, però questo argomento giustizia lo vorrei applicare all'attuale nostro momento politico. Allora, questa giustizia che si sta verificando.
Ti piace di dire il tuo nome, così almeno.
Prego.
No, se dici il tuo nome, così mi segni il nome. No, io mi chiamo Gianni.
Massimina Laurion.
Massimina.
Questa evidentemente è una giustizia di potere. E non c'è nessuno che si guarda allo specchio. Non so se si può discutere un momento su questo argomento.
Ciao dottore.
C'è un punto che mi è interessante nella relazione, metodologico, io vorrei entrare in alcune conseguenze e poi formulare alcune domande. Cioè, è vero che non c'è un'idea preconcetta di giustizia in termini di principi, ma c'è un orientamento, questa è una cosa molto importante. In genere quando ci si muove sempre da qualche parte. Allora certamente non c'è un punto zero, ma c'è un punto, e questo dà direzione, cioè permette di sviluppare la nostra. Ecco, partendo da questa osservazione che io direi che il ragionamento di sempre, se dovessi trovare un'espressione anche in relazione al contrattualismo che lo identifica, partirei dalla dimensione di insiemi logici. Nel linguaggio noi diciamo tutti e ognuno. Tutti e ognuno vuol dire la stessa cosa. Solo che tutti hanno una dimensione estensiva. Ognuno ha una dimensione intensiva. Il contrattualismo è estensivo. Cioè quello che noi chiamiamo trascendentalismo è estensivo. E nella posizione di Rawls questa estensione si concreta nel garantire i diritti minimi. Ma una società che garantisce i diritti minimi abbassa le prestazioni di ognuno, o quantomeno non li tiene in considerazione. Allora, non c'è opposizione tra tutti e ognuno. Ma la posizione di Mattia Semmler sottolinea e accentua l'ognuno intensive perché ha attenzione alla concretezza degli individui. Cioè dire, introduce un tema che appartiene a tutta la storia dell'economia e della politica, di sostanzialità della democrazia rispetto alla formalità delle istituzioni. Cioè il formalismo delle istituzioni forse può garantire il minimo, ma non segue le dinamiche di crescita della società. E quindi Stuart Mill, o l'individualismo non egoista, e si parla di aristotelismo, il primato dell'individuo sulla relazione, perché se non c'è la sostanza non c'è la relazione, e quindi deve partire dalla corporeità degli individui, questo è l'elemento decisamente importante. E allora da questo punto di vista, proprio perché l'individuo nella sua dimensione di ognuno è sempre eccedente e non prevedibile, se la giustizia vuole modelli su questo, è chiaro che inevitabilmente diventa congiunturale e mai definitiva. E questo è un modo, secondo me, molto importante di considerare la giustizia, e con le conseguenze è stato chiaramente detto, ma lo si vede, giustizia è creare opportunità. Questo ha una conseguenza molto importante sulle pratiche economiche che ci sono state e sul cosiddetto nuovo welfare, perché il nuovo welfare è tutto puntato su questo. Cioè il vecchio welfare, a parte il fatto che la dimensione del welfare nella sua formulazione più corretta era garantire il minimo per produrre una dinamica di inclusione nella società, non per stare a livello, non per stare. Allora noi distribuiamo le risorse, attiviamo il minimo perché questo minimo divenga massimo, Nella pratica, soprattutto in Italia, cosa è stato il welfare? Non attivare il minimo perché diventa massimo, ma tenere calmo il minimo perché non si ribelli. E quindi la distribuzione è stata una distribuzione da tappabuchi compensativa e non è stata una distribuzione di opportunità. Quindi sostanzialmente un welfare perverso che si è trasformato in assistenzialismo per placare le dimensioni di ingiustizia che c'erano nella società senza creare quella giustizia in termini di opportunità. Quando si parla di Fiat oggi e di impresa, e come distribuiamo le risorse? Le distribuiamo a pioggia per placare l'irritazione sociale, o li distribuiamo congiunturalmente per creare opportunità dominante secondo le istanze che la società in questo momento ha? Quindi il discorso di Sam è un discorso che non permette, nella dimensione formalista e pigra della giustizia. Poi qui delle conseguenze che io non affronto, ma pongo in termini di domanda: quali sono le forme di organizzazione politica che possono produrre queste identificazioni? Quali sono i gruppi sociali che possono essere selettivi di queste priorità? E quali sono le modalità per cui farlo? E questo è un grande problema, soprattutto in una società ad alta complessità. E poi direi l'altra questione, secondo me, importante, è che lo spettatore imparziale è da collegare in Adam Smith, e questo è molto importante per un'idea sostantiva del bene, con l'azione appropriata, perché la coppia smithiana è spettatore imparziale e azione appropriata. E questa è una distinzione molto importante, ed è poi la distinzione di fondo per cui Smith dice le stesse cose di Kant in un modo completamente diverso. Gli uomini hanno relazioni di simpatia, la dimensione ampia ossiana. Ci sono dimensioni di competitività, ma ci sono anche dimensioni di simpatia. Allora c'è una simpatia di primo grado, che è una simpatia a base egoistica. C'è un passaggio di Adam Smith molto bello in cui dice: se io vedo una persona in una condizione di disagio o di miseria, non mi identifico con la sua condizione, perché non vorrei essere misero, ma mi identifico con lui, nel senso che immagino di potermi trovare in quella condizione e quindi vorrei moltissimo che mi si aiutasse. Quindi io mi identifico con l'individuo quando è disagiata la condizione. Ma se io vedo un individuo che ha successo, mi identifico con la condizione e quindi non mi identifico con l'individuo, perché in quel caso è competitore. Cioè, in una situazione di eccellenza io mi identifico con la condizione e quindi mi disidentifico dall'altro. In una situazione di invece impotenza io non mi identifico con la condizione e mi identifico con l'altro. Quindi la simpatia è una molla egoistica. Cioè, anch'io in stato di disagio vorrei essere. Lo spettatore imparziale entra in questo punto. Cioè, immaginiamo una situazione in cui io cammino per la strada, vedo che una persona è caduta e un'altra l'aiuta. Io sono un passante. Ritengo l'aiuto un'azione appropriata. Perché? Perché oggettivamente crea bene, indipendentemente dal mio interesse. Io sono un passante. Quindi non mi identifico tanto con il debole, ma apprezzo la fecondità dell'azione. Ecco, questo tende all'universale. Formarsi un'idea vuol dire la capacità di identificare il bene nelle condizioni date. Ed è un bene relativo alla condizione oggettiva, non alla simpatia soggettiva. Allora questo è una modalità ontologica di identificare la giustizia. Cioè la giustizia è la fecondità dell'ente. Ecco la risposta: la fecondità del bene. Il bene non solo crea valore, ma sviluppa soggetti. È tutto il tema delle capacità che attraversa fondamentalmente la teoria economica. Ecco, allora, dal punto di vista del criterio, ritengo che la posizione di Amartya Sen abbia dei punti sul contratto. Non a caso, a mio parere, in altre condizioni l'ho sempre sostenuto, che Sen, per le condizioni sociopolitiche della contemporaneità, corrisponde a quello che Keynes era negli anni 30. Si tratta di vedere le modalità invece organizzative attraverso cui si può fare questo, diciamo, questa indagine sulla rilevanza, cioè sull'indicatore sociale di felicità. Ecco l'altro esempio. Non perché io da anni lavoro su questo, ma l'indicatore sociale di felicità. E quindi non una distribuzione tutta garantista, ma una distribuzione che, creando opportunità, sviluppa soggettività e quindi soddisfazione del proprio lavoro. Allora, nella sanità, nell'impresa, nel pubblico impiego, qual è l'indicatore di felicità? Quali sono i parametri in base a cui in una società che non si sviluppa l'indicatore di felicità non è tenuto in conto? E purtroppo noi siamo in una società di sopravvivenza, dove si tende al reddito con il massimo di felicità, senza creare quelle condizioni di felicità che, se create, forse aumenterebbe la perdita di vita.
Dai,
Luca. Ringrazio il professor Nangone, che mi ha permesso di mettere in ordine alcune cose che stavo pensando.
Ho un dubbio soltanto. Siccome ovviamente le dottorine sono dei professori, quelle di istituzionalismo trascendente, insomma, forse un poco cattivi, no? Che descrivono, quindi non descrivono poco non qualcosa. Ci vedo una certa trascendenza, già sono un'idea anche nella posizione del che sono nell'idea che questo modo di fare, di rapportarsi, di associare, possa diventare un sistema di relazioni. Comunque, quando si definisce in questa maniera qui, una trascendenza c'è, è un sistema, è comunque più importante, no, del come lo facciamo le cose, che ha un ordine. Il mio dubbio viene da questo. Questa cosa può essere messa in crisi da se stessa, cioè è possibile che, tornando al discorso di quello che sono adori, in una società non sia tanto un bene avere questo approccio. Nel momento in cui ci sono masse di persone che preferiscono, così lo sentono come esigenza primaria, essere garantiti del minimo, che invece arrivare poi alle conclusioni economicamente rilevanti negli ultimi giorni, che sviluppano le opportunità, sia invece un po' andare contro di lì. E teoricamente alcune proposte deliberano le potenzialità lavorative e le possibilità sociali, o a chi potrebbe dire di no, no? In principio. Quello però che mi viene come dubbio è questo, che proprio il fatto che queste cose carino nel sistema non vengono fuori dalla contenta questa cosa che contengo tutto lì. L'idea che un gruppo, questo ricorda forse alcuni gruppi ciclinisti, no? Che un gruppo di persone per scienza infusa, contrariamente al contrattualismo, per scienza infusa dica cos'è il bene, quando magari il bene in questo caso viene descritto come la capacità di essere in relazione, eccetera, ma comunque lo dico, no, dicono loro agli altri, è il metodo relazionale che già di suo secondo me va un punto. Ah, in questo caso può liberare l'opportunità, in alcuni casi rischia di essere pericoloso o non corrispondente poi alle aspettative reali di umano.
Un attimo rispondiamo poi il primo.